Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Trovandoci in prossimità del Salone del Libro di Torino, vogliamo dedicare spazio a quello che è il media di comunicazione e cultura per eccellenza, aprendo una finestra a tutte le problematiche correlate. Innanzitutto non è vero che non si legge più a causa delle nuove tecnologie, anzi è un esercizio migliorato perché obbligati a farlo anche dallo smartphone. Quindi si legge da Facebook, si legge da Instagram, anche se spesso queste piattaforme ci fanno tornare indietro nel tempo e dove per comunicare, anziché scrivere, si manda una fotografia, un disegno o come, diciamo, nella preistoria si manda anche un graffito. E non è da escludere di questo passo un ritorno alla tradizione orale. Purtroppo è il come si scrive che non sempre è brillante e sembra evidente che molti abbiano litigato con la grammatica italiana. Diverso invece quando appaiono dei post scritti da personaggi autorevoli, scrittori, giornalisti, uomini politici, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Allora ci troviamo di fronte al bel leggere, l'orgoglio di vedere uscire lo scritto direttamente dalla sua fonte e soprattutto la possibilità di poter interagire con lo scrittore. L'interazione è senz'altro la principale opzione dei social media, è anche quello che ci fa essere ad armi pari, oltre che lo scambio di idee favorisce inoltre anche la crescita culturale. Le piattaforme social e il cellulare hanno inoltre fatto definitivamente decollare quello che fino a pochi anni fa si credeva impossibile, ovvero il famoso e-book, il libro elettronico, uno strumento denigrato e spesso snobbato. Oggi non è più necessario comprare un dispositivo a parte per poter scaricare il libro elettronico, ma con una semplice app puoi ritrovartelo direttamente sul tuo cellulare. Ecco ad esempio alcune delle app per Android disponibili sul Play Store della Google e dedicate alla lettura degli ebook. C'è il Kindle, ebook Reader, Google Play Libri, la Feltrinelli Kobo e la Tolino ebook Reader. E infine c'è l'app MyBooks, semplice da usare e ricca di funzionalità interessanti, con oltre 50.000 titoli disponibili, tra i quali i grandi classici, i bestseller, oltre a 5.000 audiolibri. Cambia evidentemente il rapporto fra lettura e libro come oggetto. C'è chi preferisce avere ancora fra le mani un oggetto da sfogliare. E infatti la crisi delle librerie tradizionali entra in contraddizione nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti, dove sono ancora floride le librerie, dove ancora la gente compra libri e giornali per poter leggere durante il viaggio. Sembra questa una considerazione grama, visto che i tempi di viaggio normale non aiutano più, anche in questo caso, visto che la percorrenza di un viaggio si è notevolmente abbreviata a causa dei treni ad alta velocità, anche degli aerei che sono sempre più veloci. A questo punto c'è forse da dire che ciò che ostacola veramente la lettura è la vita di corsa e frenetica che facciamo tutti i giorni, e che ostacola anche la fantasia e l'immaginazione, la meditazione che scaturisce dalla lettura di un buon libro. Recarsi in una libreria, frugare fra le pile di libri, farsi accattivare da una copertina allettante, trasformare tutto questo in un'azione sociale, visto che in uno store puoi trovare gente e parlarci, anche questo è cambiato, visto che con un click vai su Amazon e compri online il titolo che ti interessa. Se invece ti stufi perfino di leggere oppure hai dei problemi visivi, c'è Audible che il libro te lo fa leggere da uno speaker o da un attore professionista. Intelligente è la gestione di quelle librerie che organizzano eventi, incontri, tavole rotonde in presenza con gli autori. E le cose sono cambiate anche per chi scrive. Immaginare un personaggio come Camilleri seduto al bar con la sua lettera 32 e scrivere i suoi affascinanti romanzi è ormai divenuto una cosa d'altri tempi. E infatti, vista la penuria di editori disposti a investire sul successo di uno scrittore, ora sono gli scrittori stessi che, anziché rivolgersi a loro, si autoproducono. E sempre online esistono delle case editrici, che più che altro sono case tipografiche, che ti stampano il libro in tiratura limitata, in modo che tu possa venderlo a poco alla volta. Ecco, forse non bisognerebbe nemmeno più parlare di crisi del libro, ma di crisi del settore tipografico, in un certo senso con buona pace delle foreste, visto che si riduce l'abbattimento di alberi per produrre carta e si va sempre più verso la carta riciclata. L'editoria tradizionale resiste ancora nel campo scolastico e universitario, benché i dispositivi per la lettura degli ebook consentono di fare tutto ciò che prima facevi su un libro tradizionale, cioè è possibile sottolineare dei passi, fare delle annotazioni, degli appunti. Diciamo che sotto il profilo economico, sull'editoria scolastica si regge tutta l'editoria nazionale, in quanto per motivi di studio i ragazzi, gli studenti, hanno l'obbligo di comprare quei libri in cartaceo, ciò che fa aumentare il conto in banca degli editori. E nulla di male se poi questi fondi loro lo investono, gli editori li investono per promuovere anche gli altri scrittori. Tuttavia ancora non si comprende perché una sperimentazione avviata oltre 20 anni fa per alleggerire l'appesantimento dei zaini scolastici, soprattutto dei ragazzi delle medie, non trovi ancora una soluzione, un'applicazione, tanto più che in quella fascia di età è causa di scoliosi. Argomento correlato a questo, l'uso di testi che cambiano ogni anno a scuola, quando in passato in una famiglia su un libro studiavano quattro fratelli e non dovevi ricomprare i testi ogni anno, come invece accade oggi.
Sono nato in Sardegna. La mia famiglia è composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Grazie, Teresa.
Il successo è bello, però bisogna saperlo governare. Cioè, a dire, prendere la parte buona, la parte quella, quando ti senti esaltare, allora è meglio lasciarla perdere, lasciarla fuori dalla porta. Quando ti porta una sorta di serenità di animo, perché questo è il vero successo, raggiungere una certa serenità d'animo, sapere che c'è attorno a te gente che ti apprezza, che ti vuole bene. questo è l'importante del successo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Una delle principali cause del basso indice di lettura è probabilmente anche l'incapacità degli scrittori di attirare attenzione e promuovere i propri libri. Se ci fate caso, anche le terze pagine dei giornali sono decisamente povere in Italia di recensioni o critiche letterarie. Bisognerebbe confrontare gli spazi dedicati alla cultura fra i principali quotidiani italiani, tipo La Stampa di Torino, Il Corriere della Sera e Repubblica, con quelli che sono capaci di pubblicare in Germania o in Francia, dove un quotidiano arriva a stampare fino a 60 pagine al giorno per un quotidiano. In questo senso c'è un'innovazione tecnologica che sta spopolando sui social, si chiama BookTok e riguarda le recensioni di libri fatte su TikTok, una realtà nata durante il periodo di pandemia nel 2020 che sta aiutando parecchio l'editoria tradizionale e che sta avvicinando i giovani alla lettura. BookTok ha raggiunto livelli di popolarità altissimi con video visti addirittura da 93 miliardi di persone. Molte librerie hanno creato una vera e propria sezione apposita che non consiglia solo libri digitali, appunto, ma anche quelli cartacei, aiutando l'editoria classica. Il Salone del Libro, in quanto evento mediatico, ha una peculiarità molto importante: mette sotto i riflettori di stampa, radio e televisione le problematiche legate al libro e alla cultura, nel senso che tutti ne parlano in questo periodo. Suonare la gran cassa in questo caso è quanto mai utile, in considerazione che quasi sempre la situazione economica di uno scrittore, ieri come oggi, rimarrà quasi sempre uguale, ovvero un conto in banca quasi sempre prosciugato e sostegno economico da parte delle istituzioni quasi sempre zero. Il libro è però una delle massime espressioni di libertà di pensiero e forse gli eventi verificatisi durante questa edizione del Salone del Libro hanno finito proprio per raggiungere l'obiettivo di amplificare l'interesse intorno al libro.
Fabrizio Dandelli, di cui esce proprio in questi giorni, nella prossima settimana uscirà il nuovo disco che esce dopo 6 anni, un disco che si intitola Nuvola.
E perché il disco, oltre che fisicamente, anche concettualmente, è diviso in due parti distinte anche se complementari? Alla prima parte appartengono personaggi che hanno a che fare col mondo del potere o che sono personaggi del potere, quindi mi è sembrato naturale farli esprimere in una lingua ufficiale, ufficializzata, che è quindi l'italiano. Anche se uno di loro, per esigenze di copione, ha un forte accento napoletano. Nella seconda parte, invece, i protagonisti sono i figli del popolo, cioè quelli che il potere lo subiscono.
Ma dicono anche che Totò fosse principe. Ma mi ricordo che una sera siamo stati a cena insieme e lui ha dato una mancia di 20.000 lire al cameriere. Di solito i principi non danno simile mancia, sono molto taccagni. Quindi se Totò era principe, era un principe molto strano, molto sui generis, insomma.
E quindi si parte dalla politica, dalla contestazione della ministra Eugenia Roccella, che a Torino si era presentata per presentare il suo libro Una famiglia radicale. La ministra è stata contestata da un gruppo di studentesse che apparterrebbero al gruppo Extinction Rebellion, che non hanno consentito alla ministra di esprimersi. Questa azione è stata considerata gravemente estremista proprio dalla ministra, che invece avrebbe voluto confrontarsi con le studenti e che difatti ha chiesto che nessuna di loro venisse portata via. C'è tuttavia da rilevare che la Roccella, sia per la carica che riveste, sia per appartenere a un gruppo politico che ha facoltà di esprimersi dalla RAI e dalle reti Mediaset, gode già di tutta la visibilità possibile e immaginabile da parte della cosiddetta informazione istituzionale, a differenza del gruppo che l'ha contestata. Ha giusta o non giusta ragione? Oltre che si potrebbe dire che la sua visione di riportare l'Italia a prima dell'aborto potrebbe essere considerata realmente estremista, in quanto contro una legge dello Stato è passata addirittura all'approvazione grazie a un referendum popolare. La vera protagonista a Torino è stata invece Marina Ossianikova, la giornalista dissidente russa, che ha dichiarato che la libertà mi è costata cara, la mia Russia è tornata all'epoca di Stalin. La Ostiannikova è stata il primo vero simbolo della dissidenza verso la guerra d'invasione di Putin. La giornalista Marina Ostiannikova, con il suo cartello No War, sventolato in diretta sul telegiornale nazionale, divenne l'immagine del popolo russo in rivolta contro la propaganda filoputiniana. Ospite al Salone del Libro di Torino, ha raccontato quanto le è costato esprimere liberamente il suo pensiero. Il Salone del Libro non è della politica, lo ha detto Nicolo Lagioia, scrittore e direttore uscente del Salone del Libro, che ha invitato la politica a non appropriarsi di questa manifestazione dopo una edizione da record di visitatori e vendite, mentre i politici, ha detto Lagioia, hanno portato il dibattito a un altro livello. Chi cerca di dare etichette al mondo del libro e di polarizzare così la discussione non ha capito nulla del mondo dei libri e della cultura. Il Salone del Libro è di tutti ed è di proprietà di privati, nonché il programma è organizzato con le case editrici che partecipano. Cosa dovremmo fare? Chiedere all'ingresso per chi votano? Ha aggiunto Lagioia. E forse ha ragione lui, anche se uno sguardo alla storia occorre portarlo con un occhio alla notte dei cristalli. Grosso risalto c'è stato anche per la presenza di Alessandro Barbero al Salone del Libro, col suo nuovo romanzo Poca storia e tanto sesso. Daria Bignardi ha dialogato con l'autore e ha ironizzato sulla possibilità che il libro concorra al premio Strega del prossimo anno. È il libro dell'anno, ma non so se ti ci vedo come candidato, ha detto la giornalista Bignardi. Lo storico Alessandro Barbero, abituale collaboratore del canale Rai Storia, è stato sicuramente il momento più ricercato dai visitatori al Lingotto e infatti alla presentazione del suo libro c'era una fila interminabile di pubblico. E anche in questo vi accorgete di quanto cambino assolutamente le caratteristiche di promozione della cultura offerta dai new media rispetto al mancato accesso alle reti private e pubbliche. Ad esempio su YouTube trovate una marea di canali dedicati alla storia, e fra i quali ultimamente si è andato affermando il canale Vaniglia Magazine dello storico Matteo Ruboli, che allo scritto ci è approdato esattamente al contrario, ovvero prima col suo canale che oggi conta 349.000 iscritti e poi di recente ne ha fatto una rivista in edicola, quindi ha fatto il percorso all'indietro. Ditemi voi se i new media non promuovono la cultura e se tutto ciò non serve a stimolare la competitività.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Privacy Sandbox è l'iniziativa con cui Google vuole minimizzare, fino a eliminarli, l'uso di cookie di terze parti nel suo programma di navigazione Chrome. I cookie di terze parti sono i dati privi di informazioni sensibili che ogni utente lascia online durante il suo del web e che permettono ad agenzie e organizzazioni di conoscere preferenze e abitudini delle persone per costruire categorie di profili a cui mostrare annunci pubblicitari. Un esempio sono le ricerche effettuate sui siti di e-commerce, che possono essere ripresentate anche mentre si visitano altri portali grazie alla condivisione dei cookie. Google, nel primo trimestre del 2024, comincerà a ridurre la raccolta di tali elementi, così che l'1% degli utenti di Chrome lascerà meno tracce online. Già dalla fine del 2023 permetterà agli sviluppatori di capire come cambierà l'uso di Chrome con tale mossa, per capire gli effetti sul traffico web a seguito della decisione. Si tratta di un lavoro che l'azienda non eseguirà in totale autonomia per migliorare la privacy sul web per tutti, come affermano Rowan Merwood e Alexander White, rispettivamente ingegnere e tecnico di Chrome. A luglio di quest'anno, Google dovrebbe rilasciare la nuova versione del suo browser, un primo passo verso la novità attesa per il 2024. In questa saranno presenti maggiori controlli riferiti alla privacy per personalizzare le impostazioni sulla raccolta dei dati a fini pubblicitari. Samsung non sostituirà Google con il motore di ricerca Bing di Microsoft per i suoi dispositivi Galaxy, lo riporta il Wall Street Journal. A metà aprile un'altra testata americana, il New York Times, aveva segnalato che l'azienda sudcoreana stava considerando di abbandonare Google preinstallato sui suoi dispositivi dal 2010, in favore dell'azienda di Redmond, forse anche allettata dal fatto che quest'ultima sta investendo molto in ChatGPT e nei progressi dell'intelligenza artificiale. L'accordo con Google vale 3 miliardi di dollari, quindi un eventuale passaggio al concorrente avrebbe significato un danno per il popolare motore di ricerca. La transizione, spiega il Wall Street Journal, sarebbe stata fermata perché la valutazione interna Samsung non avrebbe dato esito positivo. È probabile che, date le loro partnership commerciali e all'uso del sistema operativo Android, l'azienda fosse preoccupata di come il mercato avrebbe percepito una simile mossa. Samsung potrebbe essere rimasta anche impressionata dal dispiegamento di soluzioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, anche nella ricerca, che Google ha mostrato all'ultima conferenza degli sviluppatori del 10 maggio. Google ha il predominio nel campo dei motori di ricerca, con una quota di mercato di oltre il 60%. Apple pubblica il primo rapporto di trasparenza sulle app. Oltre 1 milione le app rifiutate anche per richiesta dei governi. Apple ha pubblicato un rapporto sulla trasparenza dell'App Store, documento che la società ha accettato di fornire agli sviluppatori come parte di un accordo legale siglato nel 2021. Secondo i termini dell'accordo, Apple ha promesso di fornire agli sviluppatori statistiche significative sul processo di revisione delle app, incluso il numero di app rifiutate, il numero di account cliente e sviluppatore disattivati, il numero di app rimosse dall'App Store, i dati relativi a query e risultati di ricerca e altro ancora. Tutte le informazioni richieste dagli sviluppatori si trovano nel rapporto sulla trasparenza dell'App Store 2022 e nei dati supplementari che lo accompagnano, con il rapporto disponibile per il download dal sito legale di Apple. Nel 2022 c'erano oltre 1.700.000 app sull'apice App Store, con 6 milioni di invii totali di app ricevuti e 1.100.000 di app rifiutate per vari motivi come sicurezza, prestazioni, design e legali. Apple fornisce numeri sulle linee guida specifiche dell'apice App Store e che sono state violate dalle app rifiutate, con il numero più alto di rifiuti di singole regole, 149.000 circa, a causa di violazioni delle norme. Gli oltre 18.000 sviluppatori hanno presentato ricorso contro le rimozioni di app e Apple ne ha ripristinato solo 600 circa. La società afferma che le app oggetto di ricorso sono state generalmente ritirate dall'App Store per frode o illegalità, motivo per cui il numero di ricorsi respinti è così alto. Apple prevede di fornire questi rapporti sulla trasparenza dell'apice App Store e agli sviluppatori su base annuale in futuro. Intanto Apple corre verso i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. I titoli di Cupertino sono in rialzo del 35% dall'inizio dell'anno, aggiungendo così 690 miliardi di valore alla società. Apple ha superato brevemente la soglia dei 3.000 miliardi agli inizi del 2022, ma non è riuscita mai a chiudere una seduta Wall Street a tale livello.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.